Bene, buonasera a tutti. Questo è il terzo di una serie di incontri sull'Europa. I primi due hanno interessato problematiche di natura economica legate alla crisi da coronavirus. E in questi incontri con economisti Lorenzo Fioramonti e Salvatore D'Agunto è emerso che così l'Europa così com'è non basta. Esiste l'esigenza di riformare i trattati. Esiste l'esigenza di avviare un processo di democratizzazione dell'istituzione dell'Unione Europea per giungere ad una vera democrazia parlamentare. Lo stesso Parlamento europeo sembra essere dello stesso avviso. Infatti, se leggiamo la risoluzione del Parlamento del 17 aprile del 2020 sull'azione coordinata dell'Unione Europea per lottare contro la pandemia di Covid-19, vediamo al punto del 72 una sottolineatura molto interessante. Allora, il Parlamento europeo sottolinea che l'Unione deve essere pronta ad avviare una riflessione approfondita su come diventare più efficace e democratica e che la crisi attuale non fa che mettere in rilievo l'urgenza di tale riflessione. Nel Parlamento e la prevista conferenza sul futuro dell'Europa sia la sede appropriata per procedere in tal senso e pertanto del parere che occorra convocare al più presto detta conferenza, che dovrà presentare proposte chiare anche interagendo direttamente con i cittadini, di realizzare una profonda riforma dell'Unione, rendendola più efficace, unita, democratica, sovrana e resiliente. Questa sera avremo con noi il professor Claudio De Fiores, ordinario di diritto costituzionale dell'Università della Campania, con il quale affronteremo queste tematiche. Interverranno gli avvocati Pietro Adami e Paolo Solimeno. Lascio a questo punto la parola all'avvocato Cesare Antetomaso, membro dell'esecutivo dei giuristi democratici, per un breve saluto. Eventuali domande potranno essere prenotate scrivendo nell'area della chat della piattaforma. Darò la parola secondo l'ordine cronologico. Siete tutti invitati a disattivare il microfono ed attivarlo solo al momento di parlare. La parola a te, Cesare.
Grazie Mario, questa introduzione che avete ascoltato è in virtù del fatto che sarà stata soprattutto in virtù del fatto che d'ora in poi finalmente insomma, pensiamo di dotarci sempre più di strumenti al passo con i tempi che purtroppo imporranno, temiamo, il ricorso intenso a questo tipo di modalità di confronto e appunto di riunione e gioco forza. Darsi gli strumenti all'altezza, speriamo che questo lo sia. Adesso stiamo appunto per l'appunto provando un nuovo mezzo, procederemo anche all'apertura di un canale YouTube, proveremo a vedere come e dove poi riversare effettivamente le valutazioni che faremo di queste nostre riunioni. E di conseguenza, insomma, intanto ringraziamo Claudio per l'amico Claudio De Fiesso da Mario, che ha l'onore in particolare di essere presente a questa nostra prima esperienza da questo punto di vista, non tanto di riunione appunto online, quanto di tentativo di farla in maniera un po' più strutturata. Davvero soltanto questo, grazie a tutte e a tutti coloro che ci sono. La parola a Paolo e Pietro che insomma, introdurranno e approfondiranno il tema già lanciato da Mario.
Come voi sapete, i giuristi democratici hanno messo a punto alcune iniziative anche sul piano europeo già ormai da parecchio tempo. Quindi noi siamo arrivati alla definizione che è approvata, mi pare, da tutti entusiasticamente di questo concetto di cittadinanza sociale europea. Su questo tema, ovviamente, non abbiamo mandato quello che noi definiamo come cittadinanza sociale europea, però l'idea in estrema sintesi è facilmente definibile perché è il principio che noi vorremmo che fosse introdotto a livello comunitario, per cui l'Unione Europea è direttamente responsabile del soddisfacimento di un livello che potremmo definire minimo, medio o comunque uniforme per quanto riguarda i servizi sociali ai singoli cittadini europei. Questo Quindi, cioè, l'idea che noi abbiamo è quella per cui l'Unione Europea fino adesso ha ragionato molto ancora, come posso dire, per singoli progetti, mentre invece dovrebbe fare un salto in avanti e assumere una responsabilità, quindi anche economica, evidentemente, per il conseguimento di un livello minimo uniforme. Facciamo un esempio molto concreto, la sanità, no? Quindi il diritto alla sanità pubblica per tutti, all'assistenza, al pronto soccorso, alle cure, alla TAC, non deve essere più solo una responsabilità del singolo Stato membro, ma deve essere una cosa che grava sul bilancio dell'Unione Europea. E quindi l'Unione Europea si deve accertare che la sanità pubblica ci sia in Grecia, così come in Portogallo, così come in Italia, così come pure in Germania. Su questo mi pare che avevamo raggiunto una buona uniformità di veduta all'interno dei giuristi democratici, tanto che abbiamo approvato questo concetto e cerchiamo un pochino di spingerlo. Ovviamente questo che cosa significa? Significa che l'Unione deve direttamente provvedere al pagamento di questi servizi. Naturalmente questo comporta, e qui arriviamo al punto del dibattito di oggi, ti lascio subito la parola, che giustamente tutti noi, chi maggiormente, con più verve, chi con minore, diciamo, beh, nel momento in cui l'Unione Europea diventa responsabile del soddisfacimento di determinati diritti sociali, ovviamente, e qui siamo in particolare un gruppo di noi che insiste molto su questo tema, dovrebbe iniziare ad avere delle entrate proprie. E in particolare è lo strumento, quello dell'Unione Europea, essendo più ampio, più idoneo per andare a pizzicare grandi patrimoni, i colossi del web, delle tassazioni ambientali, ma penso anche a una regolamentazione sul Mediterraneo. Cioè, è evidente che è un vantaggio per le grandi imprese una frammentazione degli stati, perché è un po' come ci ha insegnato anche la direttiva Bolkestein, cioè ci può essere una concorrenza, come vediamo anche all'interno dell'Unione Europea, c'è una concorrenza fra alcuni stati, forse non sono paradisi fiscali, ma sicuramente sono dei purgatori fiscali rispetto ad altri che sono inferni fiscali. Quindi, rispetto a questo, l'Unione Europea dovrebbe ha la possibilità di andare a grandi imprese, grandi capitali che può tassare, e naturalmente ha la possibilità di attingere al debito, ma il tema di come finanzia queste cose non è il tema di oggi. Invece ci rivolgiamo a te, Claudio, proprio su un tema che io già ti posi un paio d'anni fa, dicendo che noi vorremmo dare un contributo come giuristi democratici, anche nel dibattito con giuristi democratici europei, su quali sono le prime, le seconde, le terze cose che dobbiamo fare all'interno dell'Unione Europea per renderla più democratica. Quindi la domanda a cui ovviamente non è che devi per forza rispondere adesso sull'istante, perché insomma ogni studioso ha diritto ai suoi tempi per elaborare, però la domanda che noi poniamo, il progetto che noi vogliamo portare avanti è quello di coinvolgendo anche gli altri giuristi democratici europei, è quello di formulare una proposta per un cambiamento dell'Unione Europea in un senso maggiormente democratico. Giustamente anche la nostra compagna amica Michela Ricale, non so se è in linea, dice no taxation without representation. Diciamo, io sarei per intanto mandare avanti la taxation, no? Però comunque pone un tema che ovviamente è importante, cioè l'Unione Europea oggi che cos'è? È un agglomerato che ha delle forme di democrazia, perché questo è innegabile, però ha ancora una arretratezza. Ovviamente all'interno dei giuristi democratici noi abbiamo idee differenziate, però ci interesserebbe capire la tua opinione su quello che andrebbe fatto sicuramente come cambiamento per arrivare a un livello di democrazia maggiore.
Fare solo un'aggiunta, ma poi vogliamo tutti ascoltare Claudio. Io vorrei appunto mettere già un po' su questa scia, diceva qualcosa già Pietro, mettere in relazione il momento di crisi degli strumenti europei di fronte alla crisi epocale, che è esterna ovviamente, non è interna all'Unione, che è quella della pandemia. Cioè ci ritroviamo con degli strumenti statali diminuiti per far fronte a una crisi di questo tipo, come già la crisi finanziaria del 2007-2008, da cui alcuni paesi non sono sostanzialmente mai usciti. Può essere questo un momento di verifica dell'efficacia delle istituzioni europee e del particolare impianto, diciamo neoliberista, non per dargli un connotato critico, ma per connotare le istituzioni, e questo Claudio potrai approfondirlo, insomma, per come sono costruite le istituzioni europee. Nei momenti tranquilli in cui sostanzialmente c'è espansione, c'è distribuzione di risorse, e non entrano in crisi gli aspetti economici e macroeconomici, probabilmente queste istituzioni possono essere sopportate. Nei momenti di crisi, l'abbiamo visto con la Grecia, l'abbiamo visto nel 2007-2008, l'abbiamo visto adesso in modo drammatico. Mettere insieme i due aspetti mi sembra indispensabile. Anche se non dobbiamo fare un'eguaglianza fra crisi economica e crisi istituzionale, però probabilmente solo istituzioni rappresentative possono far fronte, non solo perché c'è, e questo voglio che tu lo contesti o meno, c'è un divieto per i trattati di far fronte ai diritti sociali mettendo a rischio la stabilità della moneta o no? Probabilmente sì. C'è bisogno di una modifica radicale ai trattati e all'indipendenza della Banca Centrale Europea, al limite di obiettivi o alla priorità dell'obiettivo di stabilità della Banca Centrale per far fronte alle esigenze che sono riconosciute un po' da tutti i governi e dal Parlamento Europeo, come ci ricordava anche Mario. Ecco, mi farebbe piacere avere una verifica da un punto di vista costituzionale e istituzionale sotto questo profilo. E poi, ovviamente, quello che ci dirai sarà comunque interessante.
Grazie, innanzitutto ringrazio i giuristi democratici per avermi coinvolto in questo ciclo di seminari, in un passaggio dedicato non soltanto per il nostro paese, ma per il contesto europeo e anche per le prospettive del processo di integrazione. Ora, le questioni poste sono tante, insomma, in Paolo c'è un accento, mi sembra più critico rispetto alle possibilità di trasformazione del processo di integrazione, proprio in considerazione di quella che è la natura dei trattati. Forse Pietro è un po' più aperto invece a soluzioni che sin da ora praticabili al fine di dare una sterzata di carattere sociale e anche politico all'Europa. Ora, secondo me dobbiamo fare i conti con quella che è l'Unione Europea, come si è venuta definendo, come si è venuta delineando, quella che è la retorica che sorregge il progetto di integrazione, anche perché ci sono delle verità che vanno in qualche modo svelate sin da ora. Io penso, sintetizzando, che la partita che ormai da qualche anno si è aperta e che in qualche modo è sempre stata la cartina di tornasole di tutto il processo di integrazione e quindi anche il conflitto che si è venuto innervando, passa da una questione fondamentale, cioè dire quanto l'Unione Europea è il terreno per consolidare le conquiste del costituzionalismo democratico del Novecento, così come anche dell'ispirazione originaria si auspicava, e quanto invece nelle versioni più recenti, soprattutto, il processo di integrazione europea è lo strumento che viene impiegato per disintegrare in parte le conquiste del costituzionalismo contemporaneo. Quindi c'è un tentativo, da una parte, di espandere, almeno nelle prese di posizione, anche in costituente, quello che era il patrimonio del costituzionalismo contemporaneo, democratico, antifascista a tutta l'Europa, proprio al fine di consolidarlo, e quelle che sono le tendenze più recenti che tendono invece in senso opposto a disintegrare questo patrimonio. La partita è aperta, io penso. Però è evidente che oggi è sempre più difficile modificare e incidere sul processo di integrazione proprio perché è difficile incidere sui trattati. E la stessa difficoltà la stanno oggi riscontrando le stesse istituzioni dell'Unione Europea. Faccio Faccio soltanto un esempio. Per quanto riguarda il fiscal compact, siccome vi era il rischio che non potesse essere approvato all'unanimità di tutti gli stati, così come le regole dell'Unione Europea prevedono, si è deciso di adottare un percorso esterno, quindi un trattato internazionale a tutti gli effetti a cui ha aderito poi l'Unione Europea, proprio al fine di non mettere in discussione quella che era la matrice politica e culturale del fiscal compact. Tant'è vero che il fiscal compact, per essere approvato, non aveva bisogno né di una maggioranza, ma era sufficiente una minoranza qualificata per approvare un trattato che, come sapete, poi ha inciso profondamente anche sugli assetti costituzionali, perché dopo in qualche modo è anche da lì che discende l'introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione e la riforma del 2012. Ora, la questione è esattamente questa: se io metto a confronto quella che è la spinta ideale che sta dentro il manifesto di Ventotene, le prese di posizione di Alterio Spinelli, il processo di integrazione sociale, l'Europa come il luogo di consolidamento delle conquiste del movimento operaio, allora è evidente che c'è un grande progetto di emancipazione politica e sociale dentro il progetto europeo, e qualcosa del genere è accaduto anche in Assemblea Costituente, quindi qualche anno dopo. Ci sono presi di posizioni di Lussu, che è un azionista, dove lui dice espressamente: dare un'organizzazione federale all'Europa è necessario, ma anche alcuni esponenti del Partito Socialista si schierano su questo piano e parlano però di un'Europa che deve essere non un'Europa di stati, ma di popoli che devono essere eletti con suffragio universale. Ora, il passaggio ulteriore che veniva specificato in modo particolare da Altiero Spinelli era la convocazione di un'assemblea costituente. Ora, se dovessi rispondere alla domanda di Pietro, come si fa a rendere più democratica l'Europa, Pietro lo sa, la mia posizione è sempre stata questa: definire le condizioni per l'avvio di un processo costituente. Un processo quindi aperto che coinvolge tutti i cittadini che sono chiamati a votare su quelli che sono i cardini essenziali di una Costituzione e che soprattutto in questa fase, a fronte dello sfacelo che ha determinato la vicenda del coronavirus, che ha rivelato quelle che sono le carenze del sistema sanitario, la non soddisfazione dei diritti sociali, potrebbe essere l'occasione per ridefinire un percorso nuovo, democratico e aperto, perché il problema è che il progetto di integrazione europea è stato sequestrato, i popoli sono estranei, sono ai margini, l'unica istituzione che i cittadini votano direttamente, che quindi gode della legittimazione democratica diretta, è il Parlamento europeo, ma il Parlamento ha poteri veramente marginali. Non ha nemmeno il potere di iniziativa legislativa, cioè dire, non può decidere nemmeno su cosa si deve discutere. È vero, ci sono presi posizioni significative, le richiamava all'inizio Mario nella sua introduzione, cioè dire, anche recentemente, però il problema è che non dispone il Parlamento europeo di poteri incisivi, può avviare una fase di moral suasion anche rilevante politicamente, però non dispone di strumenti normativi incisivi in questa direzione. Quindi, insomma, il tema è esattamente questo: capire se esistono oggi le condizioni, in ragione di quelli che sono i trattati, di dare imprimere una svolta sociale al processo di integrazione, o se di fatto la configurazione dei trattati in qualche modo lo impedisce. Individuerei tre passaggi. Allora, quelle che sono le origini, la spinta ideale, che in qualche modo ho provato a descrivere anche se in poche battute, il 1957, che è l'anno in cui si costituisce la CE con il Trattato di Roma, e che al suo interno contempla, si dice, le cosiddette quattro libertà. In realtà è un'unica libertà, che è la libertà di circolazione, che viene poi declinata sotto forma di libertà di circolazione delle merci, dei beni, dei capitali e delle persone, che quindi nella sua configurazione si disvela un carattere complementare a quelle che sono le dinamiche del mercato, del primato del capitale in qualche modo. E poi assistiamo a che cosa? A un'Europa che opera negli anni successivi, quindi anni 60, anni 70, in modo strabico, l'espressione di Gilpin, cioè a dire noi abbiamo una Europa congelata a livello comunitario, in cui ancora quindi i principi di riferimento sono quelli del neoliberalismo, del neoliberismo, e poi invece abbiamo l'Europa che all'interno dei singoli stati consolida l'esperienza del welfare state, dello stato sociale, risponde a quelle che sono le istanze di emancipazione politica e sociale che sta dentro della Costituzione. C'è una fase di grande attuazione dei progetti costituzionali negli anni 60 e 70, e che in qualche modo frena, argina, congela invece quella che era l'ispirazione anche originaria dell'Unione Europea, che invece della comunità economica europea, che appunto era una comunità economica incardinata sui principi del mercato. Ora, noi il punto, queste due Europe in qualche modo hanno registrato una sorta di cortocircuito, nel senso che un modello prevale nettamente sull'altro. Nel 1992, con il Trattato di Maastricht, le ragioni storiche sono facilmente comprensibili, siamo dopo l'89, si è aperta una nuova fase nella storia del mondo e anche in Europa. Il parametro di Maastricht, che sono i parametri appunto che riguardano la stabilità dei prezzi, la situazione delle finanze pubbliche, il tasso di scambio, i tassi di interesse a lungo termine, quindi disvelano quella che è l'impronta e radicalizzano quella che è l'impronta economica dell'Unione Europea. Per di più il tentativo che si fa, però un tentativo ancora più ardito, perché non si parla più di CE come in passato, quindi Comunità Economica Europea, quelle che erano le istituzioni sovranazionali del passato, la CE, la CECE, la CEA, vengono tutte assorbite da quella che è l'Unione Europea, che si propone anche obiettivi di carattere politico. Ora, l'obiettivo di fondo sono le politiche di risanamento, e c'è un lento tentativo di sospensione anche di alcune norme costituzionali, perché bisogna perseguire quelli che sono i parametri di Maastricht, e questo implica anche uno smantellamento in parte dello Stato sociale. Ora, essendo giuristi, mi pare opportuno confrontarci con quello che è il dato normativo, per evitare insomma di affrontare la questione soltanto su un piano politico, sociale. Allora, io farei quindi riferimento innanzitutto ad alcune disposizioni. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ad esempio all'articolo 20, ci dice espressamente che i diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati e nelle misure adattate in applicazione degli stessi. Ora, dire che i diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dai trattati stessi e delle condizioni stabilite, è chiaro che in un certo senso è un irrovesciamento di quello che è l'impianto antropocentrico anche della Costituzione repubblicana, in cui i diritti all'articolo 2 non sono elargiti, ma sono riconosciuti come parte integrante dell'uomo, tant'è vero che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Ora, quindi, significa che sono diritti che sono parte integrante dell'uomo, della sua conformazione, e non vengono riconosciuti a nessuno. Questo impianto è invece rovesciato nel Trattato del funzionamento dell'Unione Europea, e quello che suscita in me ancora maggiore perplessità è che questo riferimento alle condizioni e ai limiti posti trova una specificazione chiara nell'articolo 119, dove si parla delle politiche economiche, si parla anche della politica economica fondata a partire di determinate condizioni, e si fa espresso riferimento al principio di un'economia di mercato aperta e libera concorrenza. Ora, quindi, cosa vuol dire questo? Che i diritti possono essere in qualche modo esercitati all'interno dell'Unione Europea e sono anche riconosciuti solo se rispettano, sono conformi, non contrastano, non confliggono con quelli che sono i principi dell'economia di mercato aperta in libera concorrenza. Allora è evidente che qui c'è un rovesciamento di quella che è l'etica costituzionale che sta dentro la Costituzione italiana, ma anche il costituzionalismo europeo, perché l'articolo 41 della Costituzione italiana, ad esempio, che riconosce la libertà di impresa, la libertà di iniziativa economica, dice che questa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, in modo da recare danno alla libertà, alla sicurezza e alla dignità. Quindi è la libertà è un limite all'esercizio della libertà d'impresa. Invece questo rapporto è esattamente capovolto all'interno dei trattati. Poi vi è anche un altro aspetto che suscita qualche altra perplessità per quanto riguarda anche il dato normativo. Faccio riferimento a quelle disposizioni che dal mio punto di vista assumono maggior rilievo costituzionale. Si dice spesso che con la Carta dei diritti in qualche modo quella che è la tradizione del costituzionalismo democratico è stato assorbito direttamente dai trattati, per cui quella che era la questione posta sin dagli anni 70 dei controlimiti non esistono più, perché se i controlimiti al processo di integrazione erano i diritti e quindi il processo di integrazione era conforme alla Costituzione, fin tanto che questo non entrasse in conflitto con i diritti, nel momento in cui i diritti diventano parte integrante dei trattati, col trattato di Nizza, anche questo elemento viene meno. Però è proprio così, siamo sicuri che la Carta dei diritti è l'espressione coerente del costituzionalismo democratico e del costituzionalismo sociale del Novecento? Io ho qualche dubbio per due ragioni. Innanzitutto perché il costituzionalismo democratico e sociale ha diverse esperienze e si è venuto declinando a seconda di diverse istanze, a partire da diverse istanze nei diversi stati dell'Unione Europea. In secondo luogo perché pur ammettendo molti costituzionalisti che insomma c'è una impronta di tipo liberale a sé più netta nel processo di integrazione dei trattati rispetto alle costituzioni del Novecento europeo, ritengono però che insomma quantomeno il principio di uguaglianza in senso formale sia assicurato e garantito dall'Unione Europea, in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali. Si fa riferimento, insomma, innanzitutto è interessante già il titolo, che non è più eguaglianza, ma è nell'articolo 21 non discriminazione. Ora, qual è l'aspetto singolare? Che è vero che noi ritroviamo in questa disposizione quasi una riproposizione anche di quella che è il lessico della prima parte dell'articolo 3 della Costituzione. Così, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, hanno pari dignità sociale senza distinzione, e via tutta una serie di categorie, di classificazioni che vengono prese in considerazione al dettato costituzionale. Questo avviene anche nell'articolo 21, però tra le opinioni politiche, le convinzioni personali, anche in modo significativo, no, si fa riferimento all'orientamento sessuale, all'età, questi non possono essere fattori di discriminazione. Paradossalmente compare anche il patrimonio, cioè dire il patrimonio non può essere un motivo di discriminazione. Ora, assunta sul piano letterale questa disposizione vorrebbe dire che anche l'eventuale adozione di una patrimoniale non potrebbe essere adottata a livello europeo, perché violerebbe il principio di eguaglianza, perché per l'Unione Europea tutti i cittadini sono uguali a prescindere dal patrimonio di cui dispongono, e quindi è evidente che c'è un elemento di conflitto con quella che è invece quelle che sono le aspirazioni del costituzionalismo sociale, che invece anche in Costituzione prevede un principio di progressività per quanto riguarda il governo del fisco e i sistemi di tassazione. Ora, questo è andato nel corso degli anni, si è proceduto, diciamo così, molto lentamente in questa direzione. Certo, c'è la svolta di Maastricht, si dice che alcune disposizioni reggono poco, c'è una la legge di indirizzo politico, per definizione, che è una legge, che la legge di bilancio è sempre di più in qualche modo eterodiretta da quelle che sono le prescrizioni e i diktat che arrivano dall'Unione Europea, però non si esprime tutto questo, non comporta un conflitto aperto e definito con la Costituzione. Cosa voglio dire? Che alcune disposizioni vengono sospese, alcuni dispositivi, si dice che i regolamenti giustamente dell'Unione Europea prevalgono sulle norme interne. C'è un problema costituzionale che si pone a seguito, no, che riguarda anche le modalità di funzionamento e l'assetto delle fonti, il rapporto tra le fonti, però l'Unione Europea non mette mai in discussione gli assetti costituzionali. Quando è che questo avviene? Avviene nelle fasi di crisi, avviene in modo particolare l'indomani del 2008, perché c'è un'offensiva significativa, incisiva, che coinvolge poi tutti i soggetti che in qualche modo si richiamano alla Troica, quindi sia i soggetti della Troica sia quelli che operano a stretto contatto con i soggetti della Troica, la Troica quindi la BCE, la Banca Europea, la Commissione e il Fondo Monetario. Dico questo perché mi limiterei a richiamare soltanto alcuni passaggi. La lettera, ad esempio, dei due governatori del 5 agosto del 2011, la lettera Draghi-Trichet, che insomma è un trattato, sì, l'attenzione che è stata posta, diciamo, sulla macelleria sociale che in qualche modo quella lettera descriveva, però è anche, diciamo, un raffinato trattato di riformismo costituzionale, perché quella legge dice che la Costituzione italiana non va bene, va modificata, va introdotto il pareggio di bilancio, bisogna introdurre riforme strutturali, bisogna anche intervenire sul sistema di decentramento, perché troppi livelli di governo, e la questione riguarda in modo particolare le province, significano anche troppi costi, e quindi bisogna ridurre i costi. E visto che anche la democrazia ha dei costi, allora tanto vale ridurre anche i costi della democrazia. Questo è il primo passaggio. E poi c'è la riforma dell'articolo 81. Eventualmente, se volete, ne parliamo, però è chiaro che si è inciso profondamente anche su quella che è la forma di Stato, perché la forma di Stato sociale assume quale presupposto la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale. Ora, nel momento in cui il bilancio viene conformato ai parametri di un'economia liberista, rigorista, ispirata alle ragioni dell'austerity, è chiaro che quello Stato sarà sempre meno nelle condizioni di perseguire obiettivi sociali e di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, come ci chiede la Costituzione. E poi in questo clima, vi ricordate, alla vigilia del referendum c'è anche la nota della JP Morgan, che in qualche modo segue questo stesso impianto e ripropone la stessa matrice culturale. Cioè a dire la crisi economica, il mondo è da attribuire alle Costituzioni europee, soprattutto le costituzioni dei paesi del Mediterraneo. Se il mondo va male, se l'economia rallenta, la ragione principale sono le costituzioni, che hanno, diciamo così, un vizio di origine, perché la nota della JP Morgan dice chiaramente che queste costituzioni sono state adottate a seguito della caduta del fascismo e presentano una serie di caratteristiche che appaiono inadatte a favorire il processo di integrazione europea. E tra questi elementi di frizione c'è, ad esempio, la possibilità di esprimere liberamente il proprio dissenso politico, ma anche tutte le disposizioni di carattere sociale che sono considerate in contrasto con i principi cardine del capitalismo globale e quindi che in qualche modo il processo di integrazione è recepito al suo interno. Ora, quindi, io credo che la questione che si pone, quindi, è una questione di carattere innanzitutto democratico. Io, insomma, anche quello che sta accadendo oggi, c'è una eccessiva attenzione, no, una giusta, diciamo così, dico squilibrato quando dico eccessiva attenzione a quelle che sono le ricadute sociali provocate dall'epidemia in ambito europeo, no? La famosa questione del MES, della condizionalità, il Consiglio europeo si va a trattare quali sono no, i paletti che il governo italiano dovrebbe porre al fine di provare a porre un argine a quello che è stato il processo di smantellamento delle conquiste sociali in questi anni, che ha una sua matrice anche nelle prescrizioni dell'Unione Europea e nelle decisioni dell'Unione Europea. Oggi leggevo su Repubblica che vengono fuori anche, insomma, forme di condizionalità anche abbastanza pervasive, e quindi riemerge questo problema del rigore e che in qualche modo comporta e comporterà ancora una volta la compressione delle spese sociali. Quindi, come dire, questa crisi poi sta insegnando veramente molto poco, quando invece la crisi dimostra in qualche modo il fallimento di questo progetto che ha incardinato sulle ragioni del profitto e che insomma sta mostrando la corda e i suoi fallimenti. Però paradossalmente non si parla delle questioni democratiche. C'è una grande questione democratica. Ora in Italia si è discusso, anche oggi Conte è intervenuto provando a dire che insomma il sistema delle fonti ha operato conformemente a quelle che sono le ispirazioni del dettato costituzionale e quindi non c'è stata un'eccessiva concentrazione di poteri né in mano al governo né in mano al Presidente del Consiglio. Però la stessa questione si è posta in Francia e anche lì il dibattito è aperto ed è anche avanzato. Poi ci sono anche casi che sono veramente eclatanti, pensiamo a quanto è accaduto in Ungheria con Orban, cioè a dire si approfitta della crisi sanitaria per assumere i pieni poteri, che una forma che chiaramente la Costituzione non ammette nemmeno in periodo di guerra. La Costituzione articolo 78 consente che il governo possa attribuire all'esecutivo i poteri necessari, ma mai i pieni poteri. Noi sappiamo invece che il sistema ungherese ormai si è configurato in modo tale che non ha nulla a che spartire con la tradizione del costituzionalismo democratico, non dico del costituzionalismo sociale, ma proprio del costituzionalismo democratico, anzi un modello di sperimentazione significativa un po' di quelle che sono le dinamiche che in qualche modo il capitalismo globale ha provato a veicolare e a affermare, cioè a dire una miscela tra mercato e verticalizzazione del comando e limitazione dei diritti. Eppure di questo non si parla in Europa, cioè dire, probabilmente io leggevo l'articolo di oggi, se trovo il titolo lo posso dare, eccolo qua, sul MES spunta la sorveglianza rafforzata della Commissione Europea e della BCE, che dicono controlleremo Roma. Ora, questo è il titolo di Repubblica. Ora, qualcosa del genere, cioè una vigilanza delle istituzioni europee sugli assetti democratici, non mi pare che ci sia. La vicenda ungherese, sì, si parla anche tanto, anche qui presi posizioni significative del Parlamento europeo, però non ci sono decisioni che assumono cogenza sul piano normativo e che mettono in discussione il processo di adesione, anche no, l'adesione dell'Ungheria al processo di integrazione. Ora, una delle ragioni, e concludo, forse è riconducibile al famoso paradosso che Dahrendorf, che tra l'altro è un liberal democratico, un autentico liberal democratico, in alcune sue lezioni era solito sempre di proporre. Cioè dire, Dahrendorf diceva state attenti perché se mai l'Unione Europea dovesse fare uno screening attento su quelli che sono i parametri di adesione ai principi democratici, così come prevedono i trattati, probabilmente la prima organizzazione che non potrebbe aderire all'Europa sarebbe proprio l'Unione Europea, perché l'Unione Europea al suo interno presenta un deficit democratico evidente, forte, e quindi bisogna ridefinire, penso io, le condizioni per rilanciare il processo di integrazione. A me chiaramente non convince il ritorno, no, nella logica, nell'enfasi delle piccole patrie, del sovranismo. Penso che ancora può essere un terreno praticabile quello del processo di integrazione europea, però su altre basi. E io penso che la conformazione dei trattati oggi è talmente asfittica, ragione per la quale le stesse istituzioni dell'Unione Europea ricorrono sempre meno ai trattati, perché è difficilissimo modificare i trattati. Ora, sarò, diciamo così, un illuso, però secondo me il processo di costituente, la definizione, no, provare a porre le basi per l'avvio di un processo costituente che in qualche modo poi era stato abbozzato, perché forse alcuni di voi, forse quelli un po' più in là negli anni, ricorderanno, nell'89 noi fummo chiamati a votare per un referendum che in qualche modo derogava anche le disposizioni dell'articolo 75 della Costituzione, perché per la nostra Costituzione non è possibile votare in via referendaria sui trattati internazionali, però in quel caso venne adottata una sorta di deroga e l'oggetto del referendum, che poi è un straordinario successo, il 90% si dichiarò favorevolmente, aveva quale obiettivo? Quello di conferire al Parlamento europeo poteri costituenti. Poi sappiamo che da lì a qualche mese la storia avrebbe preso un'altra direzione, stiamo parlando dell'89, però forse io ripartirei dalle suggestioni anche di quella fase storica. Vi ringrazio.
Grazie Claudio, io ti ringrazio anche per questo excursus che hai fatto delle norme costituzionali. Osservavo però che comunque rispetto alla crisi attuale si differenzia rispetto alla crisi del 2008, perché la crisi del 2008 e anche le crisi successive erano crisi economiche, sì. E quindi c'erano da una parte gli stati cattivi, no? Che non avevano fatto bene il proprio dovere, che avevano speso in maniera eccessiva, e poi c'erano gli stati bravi che comunque andavano forte con l'economia che tirava, e quindi giustamente per loro non era ammissibile che i contribuenti di questi strati, di questi stati, diciamo, virtuosi, dovessero poi farsi carico del debito degli stati spendaccioni. Oggi però viviamo una crisi sanitaria che sta colpendo i bravi e quelli meno bravi. È una crisi poi, tra l'altro, che inevitabilmente produrrà degli effetti anche nei confronti dei paesi più forti, perché voglio dire, se l'Italia non entra in una crisi profonda, e qui si parla del 20% di perdita del PIL nel corso del 2020, e sono delle cose che in termini, diciamo, economici mostruose, no? Inevitabilmente anche paesi come la Germania, paesi come l'Olanda, che sono così rigidi, così duri, subirebbero un contraccolpo, ma sarebbe un contraccolpo enorme. Allora io penso che forse per passare, diciamo, dei messaggi positivi, nel senso da noi auspicato, oggi ci sono le condizioni più propizie rispetto magari alle condizioni che noi avevamo nel 2008 e poi anche successivamente nel 2011. E c'era Fabio che si era iscritto a parlare, se vuoi Fabio puoi intervenire. E
sì, sentite? Ecco.
Sì, sentiamo, se vuoi puoi anche attivare il video.
No, vabbè, risparmio le mie pitture.
Okay,
per mancanza di barbieri, no, dicevo, mi pare che noi abbiamo un problema come giuristi democratici e anche come altri settori, insomma, della sinistra, del movimento democratico del nostro paese rispetto all'Europa, che è una contraddizione di fondo che provo a ricostruire in questi termini. Da una parte noi sentiamo tuttora il fascino del manifesto di Ventotene, di Altiero Spinelli, e siamo d'altra parte consapevoli del fatto che in un mondo globalizzato la dimensione continentale è importante anche per riuscire ad affermare certe politiche di vario genere, da quelle economiche ma anche quelle ambientali, quelle diciamo così politica estera, tuo cuore, eccetera. E quindi questo è un dato di fatto del quale ovviamente dobbiamo tener conto, però d'altro canto dobbiamo tenere conto anche di un altro dato di fatto, e che veniva in termini molto efficaci, lo ha chiarito, insomma, anche sinteticamente Claudio nel suo intervento, cioè che l'impianto di fondo di questa Unione Europea è un impianto fortemente neoliberista. Quando diciamo neoliberista non è che vogliamo appiccicare un'etichetta ideologica da vetero marxisti, diciamo che questa Unione Europea è fortemente centrata sull'impresa come valore centrale, e quindi tutto il resto deve passare al vaglio di questo tipo di valore centrale che l'Unione Europea si dà, insomma. E mi pare che varie delle cose che diceva Claudio siano molto indicative in questo senso. Quindi c'è questa contraddizione. Diceva adesso Mario, ma la fase attuale è diversa. Io non so fino a che punto, è vero che la crisi, ancora ovviamente non siamo in grado di fare previsioni precise, però insomma l'impressione, anche a sentire il Fondo Monetario Internazionale e altre autorità istituzionali in materia, è che sarà una crisi devastante, addirittura a livello se non peggiore della crisi del 1929, quindi è chiaro che siamo di fronte a una crisi epocale. Però questo secondo me non comporta automaticamente che l'Europa rimetta in discussione i suoi parametri, i suoi modelli di ragionamento, insomma questa distinzione tra buoni e cattivi che riprendeva anche adesso anche Mario. Cioè non è che le cose che ci diceva Claudio, non ho letto oggi Repubblica, ma insomma mi pare che se Repubblica che è quello che è, insomma nel senso che sta ritornando dopo la presa del potere di Lapo Elkann, l'organo ufficiale del capitalismo italiano, con tanti saluti al povero Verdelli, eccetera, tira fuori questo discorso. È chiaro che l'orientamento è quello comunque di riprendere. Ecco, io abbiamo avuto una discussione all'interno dell'associazione su queste questioni quando Paolo propose la famosa risoluzione sul MES, che non fu approvata dall'esecutivo. Adesso questo è un fatto ovviamente che riprendo per dire insomma che abbiamo una discussione alle spalle anche abbastanza lunga e a volte anche abbastanza accesa su questi temi. Se però noi non andiamo a identificare con chiarezza questi meccanismi, queste logiche, queste norme, l'articolo 119 e altri, il discorso della Costituente europea resta secondo me completamente velleitario e appeso a un capello. Per finire, mi ha colpito, l'ho anche riportato da qualche parte, mi pare nella lista internazionale dei giuristi democratici, un intervento che ha fatto Etienne Balibar sul Manifesto qualche giorno fa, proprio a proposito di Europa, e legava in qualche modo la ripresa del progetto europeo a promozione di elementi di socialismo, cioè faceva secondo me un parallelo che a mio giudizio è valido e comunque va attentamente vagliato su Europa, Unione Europea da una parte, capitalismo dall'altra, possibilità di uscire da questa gabbia. E ovviamente non dico che dobbiamo aspettare il socialismo in modo così passivo e millenaristico per fare qualcosa rispetto all'Unione Europea. Dobbiamo continuare ad agitare il tema europeo entrando anche nei dettagli della politica quotidiana, eccetera, ma dobbiamo essere ben consapevoli di quanto in realtà questi meccanismi, questa ideologia presente nel trattato e questi meccanismi sia normativi che istituzionali dell'Unione Europea reale siano fortemente intrisi di elementi che sono fortemente negativi, e questo ovviamente va tenuto presente nel momento in cui ci proponiamo di rovesciarli questi meccanismi, perché l'unico modo per far ripartire il progetto europeo è quello di rovesciare questi meccanismi. Questa è la mia opinione personale, che più o meno già conoscete. D'altronde questo discorso si applica alla politica economica, si applica anche a tanti altri scacchieri politici tematici importanti, che sono per esempio la politica rispetto alle migrazioni, ai richiedenti asilo, la politica rispetto allo schieramento internazionale nel mondo multipolare, cioè il fatto di continuare o meno a comportarsi nei fatti come buona parte dei paesi europei, compresi quelli dei membri dell'Unione, non solo il Regno Unito che ne è uscito, a comportarsi come satelliti degli Stati Uniti di Trump. Quindi io mi fermo qui, volevo porre un po' queste questioni di fondo. Grazie. Grazie comunque a Claudio per l'ottima relazione.
Grazie Fabio. No, io riguardo al MES, però volevo comunque invitarvi comunque alla cautela, perché sinceramente noi abbiamo avuto un Eurogruppo che si è espresso in termini molto precisi sul MES, e quindi dopo il primo consiglio europeo che non è andato, noi abbiamo avuto un Eurogruppo che si è espresso in maniera molto, molto precisa sul MES, cioè che questi fondi sarebbero stati diciamo dati dal fondo MES in maniera incondizionata. esclusivamente per fronteggiare l'esigenza, diciamo, l'emergenza sanitaria. Poi, successivamente all'Eurogruppo, c'è stato il Consiglio europeo che ha ribadito il concetto. Ok? Francamente, stamattina, quando ho visto anch'io l'articolo di Repubblica, sono rimasto perplesso. Però, che cosa abbiamo? Noi le condizioni del MES le abbiamo in un documento ufficiale o sono voci di corridoio? Perché questo è un dato importante. Io mi aspetto da questa conversazione che proprio sul MES parta una polemica, perché comunque ci sono già state. Però l'invito che vi faccio è comunque di fare delle valutazioni sulla base dei documenti, di quello che c'è di concreto. Fino adesso di concreto abbiamo delle dichiarazioni ufficiali da parte degli organi dell'Unione Europea che si esprimono in maniera totalmente diversa rispetto a quella che è la fonte, il rumore di stampa che abbiamo letto oggi. Prego Claudio.
No, io sono, insomma, su questo io non intervengo sul MES per due ragioni. Uno, perché attendiamo di capire esattamente qual è la portata dell'accordo e quindi di leggere le carte, ma poi soprattutto perché insomma lascerei questo tema innanzitutto alla valutazione di economisti, che non voglio intervenire su questo terreno. Io mi limitavo soltanto a segnalare questo atteggiamento ambivalente che si sta configurando per l'ennesima volta all'interno dell'Europa, per cui giustamente sulle questioni sociali, sulla ricaduta in termini economici e sociali di quella che è l'epidemia, si discute tanto e c'è una contrattazione aperta tra gli stati, invece su quello che sono le questioni di carattere democratico insomma, mi sembra che il dibattito non sia nemmeno stato lontanamente avviato. Certo, quindi è vero quello che si diceva, ci sono dei paesi che, mentre nel 2008 c'erano i paesi cattivi, i paesi buoni, quelli che avevano fatto i compiti, quelli invece eccessivamente zelanti, tutto quello che si vuole, però è chiaro che ancora oggi in qualche modo si ripropone questa contrapposizione, perlomeno perché vi è una parte dell'Unione Europea, sbagliando probabilmente, che ritiene di essere più capace di reggere all'urto che l'epidemia, la crisi sanitaria sta oggi provocando in tutta Europa. Io sono d'accordo, quindi questa è l'occasione per ripensare da vicino, in modo approfondito, quelle che sono state le politiche sociali in questi anni. E non mi riferisco soltanto a quello che è l'impianto, l'impalcatura dell'Unione Europea, del processo di integrazione, ma anche a quella che è stata in parte anche ricaduta, che sono state anche ricadute sul terreno politico e costituzionale. Penso ad esempio alla riforma del titolo quinto, oggi è messa in discussione un po' da tutti, eppure nel 2001 soltanto ovviamente pochissime persone, ci fu quasi un plebiscito a livello referendario, pochissimi costituzionalisti si opposero a quella riforma, proprio per le ragioni che sono venute oggi totalmente allo scoperto, ad esempio un sistema che istituzionalizza le diseguaglianze, che il federalismo simmetrico sono forme di devolution soft, che questo quindi avrebbe inevitabilmente favorito e accentuato la competizione anche sul terreno dei diritti sociali a favore delle regioni più ricche. E poi anche, insomma, ci sono anche delle parziali responsabilità della Corte Costituzionale, perché nel momento in cui anche la Corte Costituzionale dopo Maastricht in qualche modo si rassegna a queste tendenze e dice che i diritti sociali sono diritti finanziariamente condizionati, vuol dire che qualcosa di profondo è avvenuto anche all'interno del nostro assetto costituzionale, nel modo di intendere, di leggere le norme costituzionali, e questo ancora prima della riforma del 2012 del pareggio di bilancio. Ora, Fabio, voglio dire, quando io dico costituente europeo, io non intendo richiamare un'ipotesi che è praticabile da domani, dico soltanto che ogni qualvolta nel contesto europeo, almeno a partire dalla rivoluzione francese del 1789, si è voluto fondare un assetto più o meno democratico che andava ad assicurare i diritti fondamentali, si è fatto sempre ricorso a un processo costituente in qualche modo. E quindi non c'è un problema nemmeno di raccordo e di conflitto con l'articolo 119 o con i trattati, perché i processi costituenti alludono a un nuovo inizio, per cui c'è una sorta di tabula rasa.
Ero perfettamente d'accordo sul processo costituente, dicevo semplicemente che va tenuto conto di questo contesto.
Sì, sì, no, dico, là, diciamo sì, dal mio punto di vista il dramma di questa fase è che manca un soggetto storico. Ma oggi segui un po' anche il dibattito in Parlamento, ci sono i sovranisti che spingono la direzione, e i paladini del processo di integrazione senza se e senza ma dall'altra parte. Forse qualche riflessione un po' alla luce anche del dettato costituzionale, dell'esigenza di rispettare i principi costituzionali, soprattutto oggi. Cioè, il fatto, lo scollamento tra i processi politici e sociali e il testo costituzionale, oggi lo stiamo pagando duramente. Perché abbiamo veramente sulla nostra pelle verificato che cosa ha significato smantellare il servizio sanitario in molte regioni. Abbiamo verificato esattamente quali sono state le conseguenze dell'impoverimento dell'istruzione pubblica. Quindi sono delle conseguenze, degli effetti perversi, e in parte anche quello, l'assetto, la configurazione della forma di Stato regionale, puntando, accentuando quelli che sono gli elementi di competizione ed eliminando ogni forma di raccordo, ha prodotto esattamente questi esiti, no? Il conflitto tra governo centrale, governi regionali, conflitti tra diverse legittimazioni. Ora, sappiamo tutti che è saltato con la riforma del 2001 l'interesse nazionale, però forse qualche altra soluzione poteva essere sperimentata. Insomma, io sono sempre stato abbastanza, tendenzialmente un monocameralista, però sicuramente una soluzione migliore sarebbe stata l'introduzione di un Senato delle regioni, quantomeno quella era una sede di raccordi e discussione politica. Invece manca anche questo oggi, no? un luogo in cui, perché la conferenza Stato-Regione è particolarmente debole, un luogo di discussione politica tra i vari livelli di governo e tra le regioni. Quella perché fu una riforma azzardata, l'obiettivo era disarticolare il più possibile i processi di decisione politica, introdurre elementi di competizione, introdurre i LEP, quindi i livelli essenziali di prestazione, senza porsi il problema dei livelli di uniformità, dei livelli di uguaglianza di prestazione, conformemente all'articolo 3 della Costituzione. Quindi qualcosa è accaduto anche a livello interno, però insomma... Tutti siamo convinti che dopo questa crisi, quando si uscirà fuori, molte cose cambieranno. Io al momento non riesco a prevedere se cambieranno in meglio, come mi auspico, oppure se peggioreranno, perché noi dobbiamo sempre essere coscienti che il conflitto si innesterà, e non sarà un conflitto politico, sociale, forte, perché è chiaro che chi in questi anni penso di noi ha beneficiato dei processi di privatizzazione, dei processi di regolamentazione e così via, non accetterà, anche a fronte di una crisi terribile, di retrocedere da certe posizioni.
Allora, io volevo porre una questione parzialmente diversa, ma che si riconnette al discorso del professore. In realtà, quando lui parlava, mi veniva in mente la scena di un film molto bello su Giordano Bruno, in cui lo stesso Giordano Bruno diceva: che illusione, che miopia pensare che il potere limiti se stesso, che ingenuità. A me questa cosa viene in mente perché, in effetti, rispetto anche al discorso del cortocircuito con il convento Tene, con i principi sanciti a Bento Tene, e rispetto al ruolo marginale del Parlamento, è chiaro che c'è un distanziamento, un distaccamento progressivo da parte dei cittadini nei confronti dell'Europa. Peraltro un distaccamento dei cittadini che è aumentato anche dal fatto che rispetto, per esempio, a quelle soggettività politiche che dal basso pongono una serie di problemi sia a livello europeo che a livello globale, il cosiddetto 99% da Seattle in poi, sono stati repressi a partire quantomeno dal 2001, ma anche un po' prima, e sino ad ora. Ora, tutto questo è chiaro che pone un ulteriore cortocircuito, perché la democrazia rappresentativa è in crisi, sappiamo, anche all'interno degli stati, ma rimane un punto centrale. Cioè, rimane il fatto che, in assenza di corpi intermedi e in assenza di forme di partecipazione che siano in grado di restituire un protagonismo alle persone e soprattutto non dare loro quella sensazione di impotenza che per esempio soprattutto rispetto all'Europa si avverte, e la Brexit è solo la somma di questa sensazione di impotenza. Ecco, io mi chiedevo questo, se fosse possibile, in che misura fosse possibile immaginare questa una nuova forma di partecipazione. Per esempio mi veniva in mente rispetto al problema della delocalizzazione delle imprese, è una questione che si è posta in varie situazioni, già si è posta insomma nel tempo, di immaginare una sindacalizzazione, un sindacato europeo in grado di rispondere, di interloquire anche laddove servisse in maniera conflittuale con le controparti, con le aziende, e anche se c'è possibilità che tutto questo possa avere a livello anche normativo un aggancio. E questo credo che sia una delle questioni che potrebbero insomma, far procedere il discorso anche su una costituente. Quindi questa è la mia domanda.
Prego Claudio.
Rispondo a Margherita.
Sì.
Vabbè, no, io sono, devo dire, molto persuaso, Giosì, innanzitutto di quella che è l'ispirazione sottesa alla domanda di Margherita. Capisco, insomma, le preoccupazioni, capisco che sono esigenze che politiche che questa domanda in qualche modo esprime. Sì, esattamente il problema è questo, come oggi provare a invertire la rotta nel momento in cui tutti quelli che sono stati gli strumenti congeniali che il costituzionalismo ha utilizzato rischiano sempre più a infrangersi. Quindi inevitabilmente dal mio punto di vista sarà per ragioni così di lavoro, ma sarà una sorta di formazione professionale, secondo me fuori dalle dinamiche del costituzionalismo non è consigliabile uscire. Perché, insomma, lo diceva prima, a partire dal film di Giordano Bruno, è evidente questo, chi ha il potere tende sempre ad abusarne. Il costituzionalismo nasce però con questa missione, una missione che è preeminente su ogni altra, cioè a dire la limitazione del potere. Nasce con questa istanza di fondo, con questo progetto. E quando si parla di limitazione del potere non si intende chiaramente soltanto il potere politico, ma anche il potere economico. Io penso che il costituzionalismo oggi in questa fase può ritrovare la ragione di se stesso soltanto se definisce in modo nuovo e originale quelle che sono le basi, quella che è la matrice della propria origine, quella che riattualizza quelli che sono chiamati i profili della propria genesi, cioè dire deve oggi riattualizzare questo mandato che gli è stato conferito dalla storia, che è quello di limitare il potere. Oggi il potere che opera legibus solutus, però non è più quello del monarca come nella Francia del 1789, è il potere economico. Quindi o il costituzionalismo è in grado di ridefinire se stesso e le coordinate della propria esistenza a partire da queste aspirazioni, o è inevitabile che ha smarrito gran parte della propria, anche gran parte del proprio fascino, inevitabilmente. L'altra questione che pone, che stava dentro questa domanda e che mi convince anche questo, mi persuade molto, è l'assenza, a fronte della crisi della rappresentanza politica, l'assenza di partiti politici, o quantomeno la crisi, la debolezza dei partiti politici a livello nazionale. Io su questo sono intervenuto anche lo scorso anno in un saggio sul costituzionalismo, dove parlo appunto di questo passaggio dai partiti democratici di massa ai partiti post-democratici del leader, e prova a delineare le ragioni di questo impoverimento, e anche qui secondo me in qualche modo il processo di integrazione europea c'entra. In che senso? L'articolo 49 dice che tutti i cittadini possono associarsi per concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale. La questione che oggi si pone è: i cittadini possono, attraverso questi strumenti, attraverso il partito, definire le condizioni per determinare anche la politica europea? Perché è proprio questo lo stacco che si è venuto configurando oggi. I partiti sono deboli oggi perché le decisioni fondamentali vengono assunte al di fuori del circuito democratico nazionale. La rappresentanza politica opera sulla base di quelle che sono valutazioni, decisioni assunte al di fuori dell'ordinamento politico e costituzionale interno, e quindi è evidente che non possono incidere più di tanto. Ora, anche su questo, rilanciare il ruolo, anche qui sarà fantacostituzionalismo, fantapolitico, come vogliamo, il ruolo del partito politico europeo, secondo me è essenziale, anche perché i punti di rottura sono uguali in poi tutta Europa. Che si fa con la spesa sociale? Si incrementa o non si incrementa? I diritti sociali devono essere assicurati o garantiti? No. I nuovi diritti civili sono un punto, un traguardo che è parte integrante del costituzionalismo in cui si riconosce la migliore parte dell'Europa oppure no? È chiaro che esistono tendenze regressive su questo terreno, ma proprio qui la natura del conflitto. E poi c'è anche la questione di rimettere i migranti, quindi sono punti di rottura chiari. Però è evidente che non stanno al centro, queste questioni non si sono marginalmente al centro dell'agenda politica, perché poi il momento di decisione effettivo è un momento che insomma viene in qualche modo metabolizzato, assunto e realizzato in ambito europeo, e quindi c'è questa difficoltà di fondo.
Grazie. Buonasera a tutti. Allora, io mi ricollego giusto a quello che ha detto appena il professore adesso, per cercare un poco anche di invertire il rapporto causa-effetto, che secondo me è un po' diverso, nel senso la crisi dei partiti politici e dei corpi intermedi è anche una conseguenza del fatto che le decisioni politiche, l'organizzazione delle decisioni politiche si costruisce su metodologie diverse di quelle della partecipazione popolare. Cioè, l'Europa è costruita per prendere le sue decisioni e costringere gli stati a prendere le loro decisioni di spesa rimettendosi al giudizio dei mercati, perché quando abbiamo immaginato le regole di funzionamento dell'Unione Europea eravamo assolutamente persuasi del fatto che il pubblico fosse cattivo e che i mercati invece fossero super saggi. Quindi le decisioni di spesa nei mercati dovevano passare dalla valutazione dei mercati, e questo di fatto ha svuotato di potere i corpi intermedi, e così poi di conseguenza c'è l'abbandono da parte dei cittadini all'esercizio della propria sovranità, che è esattamente la cosa inversa, il procedimento inverso a quello che è successo successivamente ai periodi costituzionali, ai processi costituzionali del Novecento. Noi non è che abbiamo avuto un boom economico, non abbiamo avuto un boom di diritti sociali perché c'era il boom economico. Al contrario, abbiamo attraverso la Costituzione ha fatto emergere un quadro in cui sono diventati effettivi una serie di diritti, e questo ci ha portato poi a quello che noi conosciamo come il boom. Secondo me il rapporto tra le varie cose è inverso, cioè dove c'è la possibilità di esercitare la sovranità attraverso il voto, quindi la sovranità popolare attraverso il voto, allora si riescono a strutturare in maniera funzionale i corpi intermedi. Dove questa possibilità non esiste per legge, perché in Europa, come dice il professore, questa possibilità non c'è, e allora è normale che i cittadini smettano di partecipare e si creano poi, diciamo, delle camere di una sorta di camere che fanno crescere, fanno nascere e germogliare sovranismi di altra natura. Quindi soltanto questo input io volevo. Grazie.
Prego, Claudio.
Innanzitutto ciao Michela.
Ciao Claudio.
Allora, su questo, non so, sui partiti politici, insomma, riprendo insomma alcune delle considerazioni che già ho provato a esprimere brevemente nel corso della discorso precedente. È un problema aperto, un po' in tutta Europa. È indubbio però che la crisi è una crisi di legittimazione. Le crisi di legittimazione sono quasi sempre derivate da crisi di decisione politica, quindi tanto meno sei in grado di incidere, tanto meno i cittadini hanno voglia di partecipare, di organizzarsi in partiti politici, perché negli anni 70, negli anni 60, questo, anche negli anni 50, in forma ancora più evidenti, questo non accadeva, perché insomma il partito politico, innanzitutto erano partiti politici di massa, erano stati i protagonisti della guerra di liberazione, della resistenza, erano stati i protagonisti storici della stesura della Costituzione, e affidandosi e militando in partiti, innanzitutto c'era la partecipazione al partito politico, era qualcosa che contribuiva alla crescita non solo politica ma anche culturale del paese, e i partiti politici in qualche modo avevano assecondato, avevano anche assicurato migliori condizioni di vita al paese, quindi come dire, militare nei partiti politici di massa, di governo d'opposizione, nella Democrazia Cristiana e nel Partito Comunista, comunque conveniva, i figli che militavano dentro, che frequentavano le sezioni di partito, erano sicuramente mediamente molto più preparati di chi non lo faceva, anche sul piano culturale. Sono stati luoghi di democrazia, sono stati palestre di pedagogia costituzionale i partiti politici. Nel momento in cui viene meno il partito politico di massa, chiaramente c'è un impoverimento della vita democratica del paese. Ora, quindi, gli strumenti tradizionali, in qualche modo, ma che secondo me sono sempre particolarmente nuovi, di cui si è dotato il costituzionalismo, sono entrati in crisi. Quindi l'ordine della mediazione è incardinato dal partito politico, è entrato in crisi il concetto di governo politico, nel senso che anche in Europa all'espressione governo politico, che allude a forme di partecipazione, ad elezioni, a decisioni assunte collettivamente attraverso processi di partecipazione, si preferisce, guarda caso, l'espressione governance, che è un punto, no, di commistione anche assai poco organica e coerente tra istanze politiche e interessi del mercato. E poi, diciamo così, è entrato in crisi il concetto di Stato. No, tutti ricordiamo, no, quella che è stata in questi anni la letteratura predominante, la fine dello Stato, lo Stato, no, la matrice ossessiva dello Stato, lo Stato il nostro nemico, così come ci veniva presentato dalla cultura liberale. L'Unione Europea non vuole essere Stato. Io sarei anche favorevole, no, all'idea degli Stati Uniti d'Europa, un processo di federalizzazione con decisioni politiche fondamentali assunte a livello statuale in Europa, comunque sarebbe stato un processo coerente, perché comunque alludeva a forme di partecipazione diretta, ad elezioni del Parlamento europeo dotati di poteri sostantivi. Invece si è preferito disintegrare il ruolo dello Stato. Ora, io con interesse, insomma, qualche giorno fa seguivo una delle tante esternazioni del Presidente del Consiglio Conte, quando dice lo Stato c'è. Un'espressione che forse detta anche 5-6 anni fa, 10 anni fa, avrebbe probabilmente fatto inorridire quasi tutti i giornali italiani, come lo Stato, ancora lo Stato. Eppure lo Stato, bene o male, è sempre stato un fattore, sì, ha veicolato esperienze autoritarie, lo sappiamo tutti, però anche le esperienze democratiche si sono consolidate solo all'interno di Stati, con tutti i limiti che questa forma di organizzazione politica presenta, noi non conosciamo altre. Quindi il tema dello Stato non è un tema importante che non può essere eluso, perché che cosa abbiamo noi oggi? Abbiamo stati che si sono impoveriti sul piano degli strumenti concettuali, degli strumenti politici di cui dispongono. Lo Stato oggi, anche quello, no, quello che sta accadendo in questi giorni, ha un potere incisivo sul piano della tutela dell'ordine pubblico. Negli anni passati lo Stato è stato coinvolto in scelte scellerate, anche nel coinvolgimento in politiche militari, in guerre di esportazione della democrazia. Quindi abbiamo uno Stato che paradossalmente tende sempre più a assumere connotati un po' leviatani, cioè dire il controllo, no, dell'ordine pubblico, della sicurezza, le politiche militari, e quella che invece era la dimensione sociale dello Stato, lo Stato come fattore di progresso sociale, di emancipazione politica e sociale, lo Stato che dispone delle leve fiscali per assicurare eguaglianza, il più possibile politiche redistributive di eguaglianza. Ecco, questo è mancato. Quindi noi abbiamo uno Stato che utilizza politiche incisive sul piano interno attraverso gli strumenti di cui dispone sul terreno dell'ordine pubblico, e poi abbiamo uno Stato che invece è debolissimo, prova a contrattare con l'Europa quelli che sono gli spazi per manovre di carattere sociale. Ecco, questo diciamo, sì, una debacle, penso io, non soltanto dello Stato democratico, per come noi l'abbiamo conosciuto, ma diciamo sì, dello Stato costituzionale nel suo complesso.
Però io vorrei osservare che comunque noi oggi abbiamo sotto gli occhi il fallimento dei liberismi e dei neoliberismi.
È indubbio.
Ecco, e questo fallimento sicuramente ha lasciato uno spazio. Dello Stato oggi c'è bisogno, tutti hanno bisogno, anche gli imprenditori, soprattutto gli imprenditori. Quindi ci può essere una rivalutazione dello Stato.
Sì. No, no, infatti, quando dice questo...
È anche una riconfigurazione dell'intervento dello Stato in economia.
Certo.
Che è stata sempre vista come qualcosa di assolutamente negativo. Qui sono 30 anni che si parla di Stato nell'economia come il male assoluto, perché bisognava efficientare il sistema. Invece abbiamo verificato, constatato, purtroppo tutti sulla nostra pelle, siamo chiusi dentro casa da 40 giorni, da due mesi, altro che 40 giorni, magari fossero soltanto 40 giorni, perché lo Stato non era in condizione di garantire delle cure adeguate a tutti i malati di coronavirus. Il lockdown è giustificato dal fatto che le terapie intensive in Italia sono poche e che quindi bisognava limitare assolutamente i contagi. Questo è il dato di fatto. Quindi sicuramente, secondo me, c'è un momento di debolezza e forse è il momento anche per presentare un modello nuovo che si può sicuramente avere spazio, perché la parte, diciamo, antistato, la parte liberista, neoliberista, in questo momento è molto molto debole.
No, io provavo a dire, ma solo una parentesi sul MES, perché si ritorna a parlarne. Io ho letto degli euroentusiasti, i compagni del Movimento Federalista, fra cui Roberto Castaldi, che dicevano espressamente, la premessa è questa, che il MES è un trattato parallelo ai trattati dell'Unione Europea, al TUE e al TFUE, e diciamo completa un po' le funzioni delle istituzioni europee, in particolare della Banca Centrale Europea, che non è prestatore di ultima istanza, può solo acquistare, fra le varie funzioni che ha, può acquistare i titoli del debito pubblico nazionale, ma solo già sul mercato, non può essere il destinatario dell'emissione di titoli. Il MES lo può fare, ma con dei limiti e delle condizionalità, cioè c'è un budget a seconda di quanto è stato finanziato, comunque non so come funzioni di preciso. Ora, scrive Castaldi di recente che conviene accedere, non solo perché, dice lui, non ci sono condizionalità, secondo me restano perché sono scritte nel trattato del MES in particolare, oltre che con dei richiami nel TUE, ma perché solo accedendo al prestito del MES si possono ottenere gli acquisti illimitati di titoli del debito pubblico nazionale. E quindi se si ha solo una condizione, vuol dire che quello è uno strumento di controllo delle politiche economiche e fiscali del paese. Il problema, secondo me, è lì. Un'altra cosa solo, ma per una suggestione, quando si parla di passaggio di riforma radicale dei trattati, si parla sostanzialmente, da parte nostra, penso siamo abbastanza in linea, di un processo costituente dell'Unione Europea, no? Finalmente cerchiamo di superare il gap di democrazia, ma quali prospettive ci sono da un punto di vista anche politico? Perché le istituzioni, una volta che facessimo un processo costituente, non sarebbero più un limite i trattati che abbiamo oggi. Ma quale prospettiva, dicevo, abbiamo che un processo costituente ci dia una Costituzione europea sociale, una democrazia sociale?
No, quindi forse diceva prima anche Mario, cioè sono d'accordissimo che oggi esistono le condizioni per ridefinire in modo nuovo, rideclinare gli obiettivi di processi di integrazione sociale a partire da nuove istanze che in qualche modo provino a rovesciare quello che erano i dogmi del neoliberismo in questi anni, che poi hanno pervaso, diciamo, sì, anche il modo di essere, di pensare, di agire. Il modello schumpeteriano di democrazia ha preso il sopravvento, ormai in questi anni tutto è declinato, è stato declinato in termini di mercato, fa veramente, soprattutto in questa fase, fa veramente male al cuore pensare che su questioni di carattere sanitario che assumono connotati così forti e drammatici ancora si parli di aziende sanitarie, cioè di dare il mercato come in grado di definire e declinare ogni aspetto della vita sociale, anche i diritti essenziali e anche il diritto alla salute, quindi in termini di costi e benefici. Questo noi abbiamo, su questo c'è stato, diciamo, sì, anche a livello antropologico, uno smarrimento dell'umano. Quindi su questo ci siamo. Ora Paolo, su quanto riguarda la prima domanda siamo sicuramente d'accordo, nel senso che quando parlavo prima del ridefinire e riscoprire il ruolo dello Stato, intendevo anche questo, cioè dire l'Unione Europea è l'unica, penso al mondo e soprattutto nella storia del genere umano, l'unica organizzazione che non è uno Stato eppure si avvale di una banca. Per la verità è una banca che sta poco banca, nel senso quelle che sono le funzioni tradizionali di una banca, sia per quanto riguarda la sconnessione con il potere politico, ma il fatto che dopo non è prestatore di ultima istanza, non ha niente a che spartire con la Federal Reserve. Ora so benissimo che gli Stati Uniti era un paese economicamente che non è paragonabile all'Europa, però il modo in cui è uscito fuori dalla crisi del 2008 ce lo ricordiamo. Più dire, hanno stampato moneta, hanno rinazionalizzato, aiuta le imprese, cioè dire, tutta una serie di misure che invece in Europa, almeno in quel contesto, non erano consentite. Ora, che garanzia abbiamo sul processo costituente? Allora, torno a dirlo, il processo costituente è un processo che ha un carattere politico, non possiamo pensare di incastrarlo e definirlo sulla base di istanze e procedure di tipo giuridico, non è mai stato così. Il processo che in qualche modo opera sempre extra ordine, appunto a sovvertire un assetto esistente, e c'è sempre un azzardo. In fondo anche nel processo costituente, quando è stato avviato in Italia con la svolta di Salerno, dato gli atti negli anni all'indomani della caduta del fascismo, non sapevamo cosa sarebbe successo. C'è stata poi una resistenza, c'è stato lì in quel caso ovviamente effetti, insomma, percorsi drammatici, vicende che hanno segnato profondamente la storia italiana, però niente era scontato, così come niente era scontato nel corso della guerra di indipendenza degli Stati Uniti, oppure non sapevamo che piega avrebbe potuto prendere la Vandea dopo il 1789. I processi costituenti si innestano su un piano politico, nel momento in cui si consolidano producono un esito che è un testo costituzionale, che dopo è da capire anche quanto dura, come dura, in che condizioni storiche quello agisce. Sul piano storico sappiamo benissimo che dopo la Rivoluzione francese, dopo poco tempo le corone sono tornate sui troni con la restaurazione del congresso di Vienna, quindi cioè, non possiamo pensare di definire un processo chiaro, lineare, che ci porterà da qui a poco tempo a una costruzione immaginifica. In queste condizioni io penso che proprio nella sensibilità sociale della gente, la gente ha iniziato a percepire che il neoliberalismo, l'ideologia del mercato totale, i valori del capitalismo globale, della competizione a ogni costo, non pagano. E forse, come è avvenuto anche in altri momenti della storia, ridefinire un nuovo processo, un nuovo percorso a partire da queste istanze può essere una soluzione. Certo, tutti dicono che dopo l'epidemia tutto cambierà. Io non sono certo che tutto cambierà, che molto cambierà, però non sono certo della direzione. Ci sia un elemento di grande speranza, ma anche un elemento...
Vabbè, quindi diciamo che per concludere, Claudio, noi lo scenario attuale è uno scenario in evoluzione, sicuramente, certo. Però comunque devo dire che bisogna guardare a questi eventi anche con un certo ottimismo. Io preferisco una situazione in cui c'è movimento rispetto a una situazione in cui...
È indubbio questo, guarda.
Ecco. E quindi noi portiamo avanti le nostre istanze, insistiamo. Dobbiamo, in questo è il momento di alzare la voce, di farci sentire, perché comunque noi abbiamo un ruolo fondamentale voi costituzionalisti avete un ruolo fondamentale. Io, diciamo, come sono del 68 e ne parlavo anche con gli altri, sento sulle mie spalle un carico pesantissimo, perché comunque noi abbiamo visto nel corso della nostra vita un'erosione progressiva di tutti i diritti, no? Che fino agli anni 70 erano stati conquistati a costo di durissime battaglie. E negli ultimi 30 anni abbiamo visto prevalere il saggio e l'ideologia liberista e neoliberista. Oggi vediamo la sconfitta di queste ideologie ed è conclamata, evidente, quindi dobbiamo prendere l'iniziativa, secondo me. Non dobbiamo giocare di rimessa, ma adesso secondo me è il momento proprio di giocare di tanto.
Sono d'accordissimo, a giudicare gli effetti è evidente il fallimento dell'ideologia liberista oggi, però tu, come sai, insomma, quell'ideologia veicolava e continua a veicolare interesse e quindi dobbiamo, il fatto che sia lampante, chiaro ed evidente non vuol dire che non vi sarà un conflitto. Io sono certo, la nostra posizione oggi è molto più forte rispetto al passato, perché ahimè la prova della storia ci ha dato ragione, ma il fatto di avere ragione non è detto che automaticamente si ridefiniranno le condizioni per un intervento dello Stato nell'economia, per l'avvio di politiche di distribuzione. Ecco, tutto questo ce lo dovremo riconquistare, come è avvenuto anche in passato, d'altronde.
E questo giusto per dire, ecco, prima... sentendo l'intervento di Fabio, io l'approccio che giudico errato è un approccio a prioristico, per cui io dico c'è un impianto fatto in un determinato modo, c'è un trattato, ci sono dei trattati nei quali prevale un certo tipo di impostazione, vengono affermati determinati ideali, però nello stesso trattato ci sono anche altre norme, c'è l'articolo 3, la piano occupazione, c'è l'articolo 107, per cui in caso di tenore di vita anormalmente basso, grave forma di sottoccupazione, e all'Europa è dato mandato di intervenire. Quindi io penso che oggi, diciamo, porre il problema dei trattati è giusto. Credo che il modo giusto di affrontarlo sia stato individuato da Piketty, Sacriste e Voscelsi nel volume Democratizzare l'Europa, che io dal mio punto di vista trovo fondamentale. Usciva giustamente appena un anno fa, se non vado errato. Tra l'altro era molto insinuante, diciamo, come col metodo che proponeva, perché proponeva per la sua approvazione, a differenza della, diciamo, della modifica dei trattati, che come sappiamo richiede l'unanimità, proponeva lo stesso metodo tramite il quale era stato approvato proprio il tanto vituperato MES. Quindi con quello stesso metodo si poteva istituire quello che quegli studiosi hanno chiamato il TTEM. Quindi si può oggi agire, non solo, ma dico di più, secondo me è un problema soprattutto di governance, quindi di chi poi si trova oggettivamente a gestire i processi. Ecco perché ritengo che oggi accedere ad una visione per la quale di fatto si dica che va destrutturata l'Europa, secondo me è una visione che è poco realistica, sulla quale peraltro noi che non ci porta ad altro che a un ritorno a una sovranità nazionale, no? Che nel mondo globalizzato sappiamo bene, e Claudio credo prima lo dicesse in maniera abbastanza esplicita, è quanto mai fragile. Quindi se oggi appunto mi si dice che il passaggio a una federazione europea di 27 stati è un'utopia, io penso che ancora di più lo è una cooperazione rafforzata. Quindi io non, da questo punto di vista qui, resto dell'idea che si possa e si debba lavorare in questa prospettiva. Per esempio, l'indicazione della cittadinanza sociale europea è una cosa che si può fare oggi. Anche il discorso sul MES e sulla condizionalità di rientro sono cose, come diceva Mario all'inizio, sono cose, è tutto in divenire, cioè non c'è nulla di scritto. Noi oggi non abbiamo questo, potremmo sì astrattamente avere un pericolo, va benissimo, però oggi non ce l'abbiamo, per cui io penso che oggi porsi degli obiettivi e lavorare, certo, sappiamo tutti qual è la rappresentanza della sinistra attuale in Europa, e noi anche il fatto che la sinistra italiana sia completamente assente dalla rappresentanza della, di quello che è il gruppo della sinistra europea. Ci sono alcuni, come dire, alcuni esponenti del gruppo eletto col Partito Democratico, sicuramente personalità, belle persone, ma insomma stanno nell'ambito di un gruppo che non è che si pone appunto il superamento. Abbiamo visto quando è stata, appunto, quando è stata approvata quella risoluzione, che pure contiene spunti interessanti, come si sono poste queste persone. D'altronde anche il gruppo dei Verdi non ha dato una grande immagine di sé in quella occasione, pur proponendo una mozione che dalla sinistra europea era stata votata. Questo per dire che cosa? Per dire che oggi, secondo me, secondo penso a tanti di noi, i margini ci sono per poter lavorare qui all'interno. Poi che chiaramente sia connotata, come diceva Claudio, siano connotati i trattati da quello che era il particolare momento storico, è evidente, però che oggi si debba proporre, ripeto, una rottura, una destrutturazione, secondo me non lo trovo un obiettivo politicamente conveniente per l'immediato, proprio in una fase di crisi.
No, allora io solo una nota breve, perché ho avuto questi input dal professore che trovo molto molto interessante, cioè il discorso sulla governance, il fatto che il linguaggio politico stesso abbia subito un cambiamento e che si parli di governance. In realtà il concetto di governance non è una parola che diciamo ha cambiato solo il linguaggio politico, ma è una parola che all'interno dello stesso contesto economico ha cambiato i suoi connotati, nel senso che fino a qualche tempo fa si parlava di government, quindi anche lì c'è stato un cambiamento importante.
Certo.
Il government che cos'era? Era una modalità decisionale tipicamente verticistica, nella quale le imprese con cui si gestivano le imprese. E questa modalità è cambiata in qualche modo, prendendo su di sé, sussumendo, insomma, per dirlo marxianamente, con gli elementi della partecipazione, cioè immaginando all'interno degli stessi contesti economici una sorta di orizzontalità del lavoro in team, cioè tutto quello che in qualche modo manca a livello politico, e quindi la partecipazione, l'allontanamento dei cittadini di cui abbiamo parlato, in qualche modo viene ripreso a livello economico, viene ripreso nelle modalità di approccio del mondo economico. E io credo che questo sia un discorso molto molto interessante, perché ci dice innanzitutto del primato dell'economia sulla politica, che poi è uno dei problemi rispetto ai quali si pone anche di cui abbiamo parlato prima, e quindi di un ritorno alla centralità del costituzionalismo e dei suoi principi, ma poi ci indica anche questo, che il paradigma è quello di uno Stato che è diventato attore insieme ad altri attori economici, in un contesto in cui può essere soggetto a sanzioni nel momento in cui i patti che sigla con gli attori economici vengano in qualche modo disattesi. E questo è, ci sono gli arbitrati internazionali, insomma, questo dice molto di quanto il ruolo dello Stato sia limitato e quanto gli Stati si siano autolimitati, perché poi chiaramente è una sovranità alla quale essi stessi hanno rinunciato, non c'è una limitazione che proviene dall'esterno. E niente, questo è un discorso estremamente interessante, perché ci parla anche un po' della complessità di questo paradigma e di quanto in qualche modo ci sia bisogno di un cambio di rotta a partire da questo, e tenendo conto che il rovescio della medaglia di questa nuova globalità, di questo rapporto tra attori globali, in qualche modo possa essere rovesciato, perché noi stessi siamo interdipendenti globalmente, e proprio la questione della salute pubblica ce lo sta dicendo in maniera evidente. Quindi forse un modo, un tentativo per ripartire è proprio questo: portare su di sé, portare ad un livello diciamo di cittadinanze questo ragionamento sull'interdipendenza, e provare a cambiare in questo senso il paradigma. Non so se sono stata chiara, non ho soluzioni, ecco, però mi sembrava un discorso interessante con il quale fare i conti. Grazie.
Prego, Claudio.
Allora, sono d'accordissimo, intervengo sull'ultimo, su quanto ha detto Margherita, soltanto un aspetto che metteva in evidenza il fatto che il processo di integrazione anche si è in qualche modo coperto e si è tutelato assumendo quale schermo il principio di collegialità, perché come dire, le decisioni venivano assunte, una decisione anche molto spesso di lacrime e sangue, sono costate lacrime e sangue ai cittadini europei, però ogni singolo governo si presentava di fronte ai propri cittadini dicendo in qualche modo, ricordate, no, il mantra ce lo chiede l'Europa, eppure erano tutte politiche assunte dai governi collegialmente. È chiaro che i governi più forti, che più pesano, in qualche modo in questi anni contribuito più di altri a imprimere, a dare proprio il segno alle politiche dell'Unione Europea. Cioè io capisco, no, tornando, perché mi sembra che anche Pietro tornava sulla questione del processo costituente, insomma, dal punto di vista giuridico, lo diceva anche Santi Romano, i giuristi dovrebbero parlare di tutto tranne che dei processi costituenti, perché sono processi politici, sono processi di fatto, processi il cui esito è definito dai rapporti di forza e quindi non possiamo prevedere nulla. Con riferimento a quello che diceva Cesare, quindi se tutto è indefinito, tutto, diciamo sì, i rischi ma anche eventuali potenzialità sono tutte da capire, da definire per quanto riguarda i processi costituenti, io penso che anche l'idea di modificare i trattati non è agevolissima, cioè è una strada tutta in salita e comunque se mai dovessimo sovvertire quella che è l'anima dei trattati, comunque un processo costituente si sarebbe innestato, perché noi rovesciamo quello che è l'ordinamento del processo di integrazione, così come si è venuto definendo e delineando in questi anni, in modo particolare dopo Maastricht, quindi comunque ci sarebbe una ridefinizione delle fondamenta anche politiche e istituzionali del processo di integrazione. Ora, rimane un dato comunque, che è quello del Parlamento, cioè al netto di tutte le questioni, il processo costituente ci piace, non ci piace, è pericoloso, poi assumerà il governo la Meloni e sarà vicepresidente dell'Unione Europea, Salvini, tutti scenari terribili, tra l'altro queste sono tutte forze che in questi anni hanno operato contro l'Europa, sono forze nazionaliste che in Europa non ci vogliono stare, stanno lì in qualche modo per provare a far saltare il progetto di integrazione europea nelle sue reali finalità, insomma, come progetto politico, sociale. Però, rispetto al Parlamento europeo c'è un problema. Cioè il fatto che noi eleggiamo un organo che gode di una legittimazione democratica, quindi, che ha poteri molto ridotti, marginali sul piano della colegislazione, perché tutte le decisioni devono comunque in qualche modo essere assunte alla Commissione o alcune in collaborazione con il Parlamento europeo, e poi c'è un altro elemento, il fatto che questo organo non è in grado di esprimere un indirizzo politico, non dispone un indirizzo politico, non c'è una forma di governo parlamentare in Europa. E quindi se non vogliamo il processo costituente perché è così denso di rischi e di pericoli, però pensiamo a definire le condizioni per dotare quantomeno il Parlamento di un potere politico, che insomma il Parlamento sia il luogo della, visto che nel documento iniziale che citava Mario si parlava di questa Europa sovrana, allora facciamo veramente del Parlamento il luogo depositario della sovranità europea e poi questo Parlamento esprime in qualche modo un indirizzo politico investendo con la sua legittimazione un esecutivo, un presidente dell'Unione Europea. Ora, insomma, qualcuno ritiene che già ci sono stati attivati meccanismi di questa natura, ma fino a un certo punto, semmai ci dovessero essere dovesse entrare in crisi l'attuale esecutivo, l'attuale assetto di presidenza dell'Unione Europea, che succede? È possibile lo scioglimento del Parlamento? Quindi quelle che sono tutte le dinamiche che sorreggono le democrazie parlamentari in Europa non ci sono. Quindi, quando io parlo del processo costituente, intendo come un grande momento di ridefinizione di un percorso democratico. Proviamo allora ad agire diversamente. Tant'è vero che l'approccio dell'89 era molto tiepido, non è che si diceva processo costituente, no? L'evocazione del potere terribile in senso schmittiano. Si diceva dotiamo il Parlamento di un potere che ha quell'obiettivo, quello di definire una Costituzione. Per la verità ci ha provato l'Unione Europea a definire una Costituzione, però non mi sembra che gli esiti siano stati esaltanti e poi sul piano del voto si sono rivelati poi fallimentari, ma quella Costituzione era illeggibile, era un assemblato contorto, controverso di disposizioni che erano già all'interno dei trattati, aveva un impianto triato come le Costituzioni dell'Ottocento in cui si diceva no, we the kings, the queens, no? Quindi no, i re, le teste coronati, i presidenti della Repubblica, di alcuni stati, diamo questa Costituzione. Insomma, cioè, la Costituzione è una cosa seria, ad essere, io rimango sempre molto legato a quello che è l'approccio del costituzionalismo anche in americano, no? Quel we the people significava i cittadini in carne ed ossa, in prima persona, che definivano gli orizzonti di un processo politico e anche le condizioni della convivenza politica e sociale attraverso una carta fondamentale. Vabbè, solo questo, però su questo secondo me ci continueremo a misurare, mi rendo conto che sono questioni quanto mai controverse che però secondo me da qui a qualche tempo saranno un po' al centro anche del dibattito rispetto al processo di integrazione.
Bene Claudio, io ti ringrazio moltissimo per la bellissima chiacchierata. Con gli altri relatori di questa serie di incontri che abbiamo organizzato come giuristi democratici abbiamo fatto, diciamo, un patto, un accordo di riprendere un pochino il discorso fra un po' di tempo, fra qualche settimana, proprio perché questa è una situazione che è in divenire e quindi ti chiederemo la disponibilità a partecipare a un nuovo incontro con i giuristi democratici, magari per seguire i successivi sviluppi, sicuramente i passaggi anche istituzionali dell'Unione Europea prossimi saranno importantissimi, si dovrà decidere se portare questi cosiddetti eurobond, e la scelta sugli eurobond sicuramente avrà delle conseguenze perché in qualche modo si dovrà cercare una modalità di fiscalità europea, perché poi alla fine si sorge in qualche modo, bisognerà preferirli, no? Quantomeno per pagare gli interessi. Noi abbiamo detto con gli economisti che comunque le possibilità sono molte, a partire dalla World Tax, a partire dalla tassazione delle transazioni finanziarie, i paradisi fiscali che purtroppo sono presenti nell'Unione Europea. Ecco, già quello potrebbe essere un punto di partenza. E chissà, magari queste soluzioni immediate per fronteggiare l'emergenza possono essere qualcosa che possa dare lo start, no, a un processo virtuoso che magari andrà nella direzione da noi auspicata. E quindi io vorrei concludere qui salutando tutti gli intervenuti, ringraziandovi per l'attenzione e per la partecipazione. Il video è stato registrato e sarà reso disponibile appena possibile, sia in formato audio, in forma di podcast, che in formato video. Noi adesso decideremo se pubblicarlo su YouTube o un'altra piattaforma, questo sarà l'esecutivo dei giuristi democratici a deciderlo. Comunque il video è salvo sui server della piattaforma che abbiamo utilizzato oggi e direi che possiamo chiudere qui la nostra chiacchierata. Saluto tutti, buonasera.
Grazie a voi,
buona serata. Ciao Claudio,
ciao,
grazie.
Ciao,
ciao Claudio.
Ciao.